Ok. Partiamo dal libro del Libro dei Numeri, capitolo 32. Ora, fratelli, a che servono questi tipi di insegnamenti? Servono ad aiutarci a farci venire il timore di Dio. Attenzione, che è importante quello che vi dico, fratelli. Questi insegnamenti ci aiutano a farci venire il timore di Dio, non la paura di Dio, il timore di Dio. Perché quando magari prendiamo la mano al peccato, almeno sappiamo le conseguenze che ci possono essere. Io, per esempio, quando ho sbagliato in certe aree della mia vita e poi ho sentito cose negative in base a certi tipi di peccati, fratelli, il timore di Dio ti viene poi addosso. Ed è meglio che così uno si dà una calmata, si dà una regolata, perché certe situazioni portano veramente dei legami. E quando si parla di peccato, mica, fratelli, il diavolo guarda in faccia se siamo figli di Dio o non figli di Dio. Il peccato è l'autorizzazione di Satana per entrare nella nostra vita. Attenzione, è importante questo. Il peccato autorizza... Filomè, si sente? Il peccato... Gianni, si sente il cosutta? Il peccato autorizza il diavolo di entrare. Ecco perché non è vero che siamo figli di Dio e quindi, come l'altro giorno parlavo con una persona che mi ha chiamato, mi ha telefonato, vuole scambiare un'opinione con me, abbiamo parlato e ci siamo lasciati sempre da amici, e mi diceva: vedi, tu devi capire che se una persona pecca, continua a peccare, agli occhi di Dio è sempre la stessa persona. Se per esempio uno fa adulterio, per Dio è sempre nel cuore di Dio. Dico, va bene, è nel cuore, sarà nel cuore di Dio, però non sarà nella volontà di Dio. Quindi quello ci può anche predicare, può anche insegnare. Si ascolta, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di quale Vangelo stiamo parlando? Magari, non lo so, un nuovo Vangelo, che cos'è? Io guardai nella Bibbia, trovo scritto che Matteo 7:20 dice che dal frutto si riconosce l'albero. Sì, lo so, però sai, una persona che pecca, però insegna, predica, si sta facendo il parapetto, io l'ho capito. Mica significa che non può fare più quello che fa. Dico, guarda, meglio che cambia mestiere forse. Se deve fare il predicatore, deve fare... Io capivo dove lui alludeva a un pastore che conosciamo assieme, e mi diceva queste cose: tu parli troppo di peccato, non parlerò mai troppo del peccato, fratelli, perché il peccato è quello che autorizza Satana ad entrare a maledizione. E più vado avanti, più mi rendo conto poi delle consulenze che facciamo, i danni che fa Satana nelle famiglie, come lui entra, possiede persone, distruzione nelle case, la gente veramente passa dei momenti. Uno talvolta non può parlare, ma poter raccontare centinaia di esperienze che si sentono attraverso il peccato. Quindi qui in Numeri capitolo 32 versetto numero 23 la Bibbia dice: ma se non fate così, allora peccherete contro l'Eterno, e state pur certi, attenzione a questa affermazione, state pur certi che il vostro peccato vi ritroverà. In realtà non è il peccato che ti ritrova, ma è Satana che viene dove lui è autorizzato. Attenzione a questa cosa, io me la scriverei. Il peccato deve essere svelato, giudicato e punito. Lo ripeto piano piano. Il peccato deve essere svelato, perché a volte non si vede, non si sa, svelato, giudicato e punito. Che significa che dobbiamo svelare, giudicare persone, punire persone? No, nella mia vita io devo svelare il mio peccato, devo giudicare il mio peccato e devo punire il mio peccato. Per esempio, quando tu vai a perdonare una persona, tu che cosa stai facendo? Tu stai punendo quell'amarezza, quel rancore, quella cosa che ti sei creato. Perché come figli di Dio non dobbiamo crearci in questa situazione. Allora, una punizione quale può essere? Andare a perdonare. Quindi innanzitutto dobbiamo svelare, perché a volte non ce ne accorgiamo dov'è il peccato. Nel libro della Lamentazione è scritto un verso che dice: il tuo peccato, Israele, era nel lembo della tua veste. Cioè, non si vedeva il lembo, c'è cioè una giratura così, e il peccato era lì, non si vedeva, ma Dio lo vedeva. Dio vede il peccato, fratelli. E vi dico ora le conseguenze di che cosa fa il peccato. Vi spiegherò stasera che il tuo peccato ti ritroverà nel tuo corpo. Il tuo peccato ti ritroverà, ora ve li dico uno a uno, il tuo peccato vi ritroverà nel tuo carattere, il tuo peccato ti ritroverà sopra i tuoi figli, il tuo peccato si ritroverà in una coscienza tormentata dal rimorso, il peccato sarà scoperto e portato, sarà scoperto e porterà con sé la pubblica vergogna. Quindi non è che il peccato, fratello, non è che il diavolo ti fa peccare e basta. Il peccato è qualcosa che dilaga, è una bestia, è qualcosa che Gesù ha pagato per questi motivi. Motivo numero uno che studiamo stasera, che il peccato ti ritroverà nel tuo corpo. Com'è che il peccato mi ritrova nel corpo? Perché abbiamo letto Numeri 32-23, il tuo peccato ti ritroverà. Se noi per esempio andiamo nel libro dei Galati, al capitolo 6, Galati capitolo 6, al versetto numero 8, Galati 6:8, dice: perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora attenzione, qui dice: perché colui che semina per la carne, quando uno pecca che cosa sta facendo, fratelli? Semina per la carne. Semina per la carne, e cioè dalla carne riceverà corruzione. Il principio della semina e della raccolta, come vediamo, il principio della semina e della raccolta non lo troviamo solo per il dare, come alcuni sembra parlare del dare sulla semina e raccolta, ma in tante cose. Per cui a volte il peccato ti ritroverà nel tuo corpo. Come, fratelli? Se io inizio a bere, il mio peccato di peccato di bere, peccato di esagerare nel bere, dov'è che mi ritroverà? Nella salute, nel fegato. La prima cosa che parte quando uno beve, per esempio, è il fegato, fratelli. Addirittura studiando ho visto che quando poi il fegato inizia ad ammalarsi, si diventa anche suscettibile alle malattie, perché il fegato ci protegge pure dalle malattie. Questo io non lo sapevo. Quindi possono entrare malattie all'improvviso. Per cui il tuo peccato ti ritrova nel corpo, o per esempio, che so io, malattie venere, non sono malattie di venerdì. Capite che sono le malattie venere, fratelli? Non c'è bisogno che le specifichiamo, perché fanno schifo solo a elencarli e a dirli. Rapporti fuori il matrimonio che cosa ci assicura, fratelli? Un garage pulito, catto trase e esci quando vuoi, cioè, o calzimi c'è pulito, cioè. Invece quando, fratelli, quando invece fanno ridere certi esempi stanno a fare, perché il matrimonio è una sicurezza, fratelli. Ci sono persone che io conosco che hanno fatto una vita di ricotteria e stanno pagando proprio in quel punto, perché il tuo peccato, dice la Bibbia, ti ritroverà. C'era una cugina di mia madre che aveva il garage sempre aperto. Dice: qui il garage è sempre aperto, dice, non c'è né chiusura, né orari, né niente. Ora è morta. Abitava a Palermo questa mia cugina. Mio padre a casa non la voleva. Ogni volta che veniva questa da Palermo, mio padre diceva: no, in te mia, chi se non la voglio, perché era anche conosciuta questa parente. Parente che a me non mi viene niente, parente di mia madre. Lei ha avuto un tumore maligno proprio nella parte dove lei peccava. Il tuo peccato, dice la Bibbia, ti ritroverà. Per cui il peccato, fratelli, come abbiamo letto qui, chi semina dalla carne riceverà corruzione. Per cui alcol, malattie venere, perché queste sono impurità. Primo Corinzi 16, venite con me in Primo Corinzi 16, guardate. Primo Corinzi capitolo 6, non 16, scusate, Primo Corinzi capitolo 6 versetto numero 16 dice una cosa molto importante. Qui dice: non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei, i due, infatti, dice il Signore, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Notate, fratelli, che dice qui, non sapete voi che chi si unisce a una prostituta, quando uno va con una prostituta, o lasciate perdere la prostituzione, fornicazione, diciamo fornicazione, perché è sempre una fornicazione, può essere una prostituta, quella di mestiere, come può essere non prostituta di mestiere, però si parla sempre di fornicazione. Dice che si diventa un tutt'uno, fratelli, non solo con il corpo che magari che prende poi le malattie, ma anche nello spirito, perché qui il verso di sotto, il verso 17, dice: ma chi si unisce al Signore è lo stesso spirito con Lui. Noi abbiamo accettato Gesù, ci siamo uniti con Lui, mica siamo diventati corpo con corpo, ma spirito e corpo. Guardate il versetto 15 cosa dice: non sapete voi che i corpi i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? Così non sia. E poi dice che quando ci sono questi rapporti sessuali, il peccato, si diventa un tutt'uno. Se quello è pieno di demoni, fratelli, i demoni di quella persona passano in quella persona, c'è una trasmissione non solo di ormone, di corpo fluido, ma di spiriti. Perché il matrimonio è una protezione, perché Dio ha chiuso il sesso nel matrimonio. Io ho perso una sorella, un'amica, un giorno che ho scritto su Facebook: Dio ha chiuso il sesso nel matrimonio. Che ci disse, figlia di Boscaglia, che ci disse Angiuriava Ida? Siccome lei viveva in queste condizioni, poi mi ha scritto in privato, dice: tu l'hai scritto per me? Mi dico: guarda, io non sapevo che tu vivevi in questa condizione. Ah, te lo immaginavi, ma io manco sapevo niente, dopo l'ho saputo. Per cui lei gli ha disturbato il sesso, fratelli. Ecco, il peccato è, qual è il peccato? Quando noi usciamo fuori la volontà di Dio. Dio ci protegge nel matrimonio, chiude il sesso per la nostra protezione fisica, ma anche spirituale. Perché qui dice che c'è una trasmissione. E io ho sentito un sacco di testimonianze di persone che una volta che hanno avuto un rapporto sessuale con certe persone sono diventate o legati dai demoni o da malattie o... Per cui il peccato prima o poi ci ritrova. Uno ci ritrova nel nostro corpo. Guardate, alcol, malattie venere, poi droga. Uno che si droga, fratelli, il peccato dove che ritrova? Nel corpo. Nel corpo. Poi, attenzione a questa che importa, la critica, sparlare. Anche questo peccato si ritrova nel corpo. Ho visto che porta malumore, ho visto che a volte poi le persone hanno ansia, depressione, ulcere, e alcuni medici dicono anche che sono morti alcuni di cancro. L'amarezza, il rancore, il parlare, perché quando tu parli male di una persona ti agiti quando parli male. Ecco perché pressione alta, ulcera, ansia, tensione, nervosismo. Ma finisse lì. Ma anche in tutta la casa, fratelli, succede questo. La casa non è più la stessa casa. Quindi il tuo peccato ti ritroverà nel corpo. Attenzione, ripeto, come disse Numeri 32:23, il tuo peccato ti ritroverà. Ok. Punto 2. Il peccato ti ritroverà nel tuo carattere. Fratello, attenzione, quando noi pecchiamo anche il carattere ci cambia. Ci cambia anche il carattere. Il peccato diventa parte del carattere. Il carattere dell'uomo, della donna che lo praticano. Io ho una situazione in questo periodo che sto cercando di aiutare e curare, che il peccato ha cambiato il carattere di una persona e non si capisce più niente in quella casa. Perché il peccato cambia anche il carattere. Può essere una persona brava, normale, però poi diventa uno schifo, che poi sono influenzati dai demoni, possedute dai demoni, ma il carattere cambia. E Dio ha cercato di aiutare un giorno a un uomo, vediamo se ci è arrivato chi è, e gli disse: ma perché sei abbattuto? Perché sei irritato? Ricordate Caino? Disse: il peccato sta spiandoti alla porta, ma tu lo devi dominare. Dice: i suoi desideri sono volti verso di te, ma tu lo devi dominare. lo devi dominare. Quindi che cosa ha cambiato? All'improvviso poi che cosa ha fatto Caino? Gli cambiò veramente il carattere. Cioè prima era solo geloso di Abele. Poi il peccato gli cambiò il carattere. Quale? Quello di assassino, l'ha ammazzato. Quindi Dio gli ha fatto una consulenza. Cioè perché si è abbattuto? Perché si è irritato? Perché era geloso. Vedete i peccati di gelosia, invidia, rancore, vedete dove portano. Leggiamo, fratelli, così ci rinnova sempre la mente. Genesi capitolo 4. Quindi dobbiamo vincere questa situazione, fratelli, perché il peccato, a volte quando parliamo di peccato per forza pensiamo rubare, adulterio, fornicare, no, ci sono tanti tipi di peccati, il parlare male, il malessere. E grazie a Dio se siamo in una famiglia per cristiana che qualcuno ci riprende. A volte io mi ritrovo a parlare di certe situazioni che io non può sopportare e mia moglie mi dice non pensi che stai esagerando nel parlare sempre della stessa cosa. Grazie a Dio perché mia moglie in quel minuto funge da Spirito Santo che mi convince, che mi fa notare dove io sto sbagliando. A volte io lo faccio con lei. Quando vedo che non capisci che stai esagerando su questa situazione, la Bibbia dice due sono meglio di uno. Quindi abbiate il coraggio, fratelli, di riprendervi uno con l'altro. È importante questo, molto importante. Allora, abbiamo detto che il peccato ritroverà nel nostro carattere. Già, fratelli, che il nostro carattere è bello per come è. Se lasciamo entrare il peccato, perché già di base Caino era geloso. Ma perché era geloso Caino di suo fratello? Vediamo se è arrivato. Perché Caino era geloso di Abele? Eh? No, c'è. Nel Nuovo Testamento la Bibbia lo dice. Allora, c'è una bella scrittura, non so se la posso trovare però, che insomma ve la cito a memoria. Vediamo un po'. Allora, ecco, la spiegazione ce la dà Primo Giovanni 3,12, guardate, ci dice il motivo perché l'ha ucciso. Senza interpretazione, senza niente, guardate. Primo Giovanni 3,12 dice: non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Per quale motivo lo uccise, fratelli? Perché lui era cattivo e quello di suo fratello era buono. Quando uno fa la volontà di Dio, se io non faccio la volontà di Dio, che cosa mi fa notare quella persona? Che io non sto facendo la volontà. Allora che cosa faccio? O mi ravvedo, dico, zichina, che quello sta facendo la volontà di Dio, o lo sparlo, o lo odio, o parlo male di quella persona. Quindi vedete, non è che aveva motivi, fratelli, eclatanti, perché semplicemente perché lui non faceva la volontà di Dio e lui faceva Abel faceva la volontà di Dio. Voleva che si ribellasse contro Dio, voleva che non si vedesse quello che lui era realmente. Quindi capite che cambia il peccato, cambia il carattere. Il peccato fa diventare cattivi. Il peccato ha fatto cambiare a Saul tanto da andare in una maga. Gli cambiò il carattere, fratelli. Uno può dire questa cosa, io non lo farei mai. Il peccato ti cambia il carattere. Il peccato cambia, può farci diventare adulteri, fornicatori, disgraziati, disonesti, cose che tu mai faresti. Il peccato, una volta entrato, cambia anche il carattere. Si diventa facce tosta, facce superbita, shika e lava, nell'ebraico è shika e lava. Che non sente vergogna, non sente, che prima magari non l'avrebbe fatta certe cose. Io vedo certe persone che non vengono più in chiesa, vedete, la faccia shika e lava. Cioè fanno delle cose che per loro sono normali. Perché? Magari prima non l'avrebbero fatto, perché il peccato cambia il carattere, fratello. Come lo Spirito Santo, la santità di Dio, cambia il carattere, il peccato cambia il carattere, perché sono due spiriti che operano. Lo Spirito di Dio ti porta verso la santificazione, lo Spirito di Santo ti trasforma verso il degenerare. Non ci si riconosce più. Già io mi rendo conto di una cosa: se io sto una settimana non essendo in comunione col Signore, che non è possibile, però mi succedeva prima, già il mio carattere inizia a fare schifo. Già per distaffe subito. Già, fratelli, che è tutto signorozzo. Però senza una presenza cosciente di Dio, stimolo di Dio, stimolo della parola di Dio, fratelli, si diventa... Sì. Ok, andiamo al terzo punto sul il tuo peccato. Sì, dovevo leggere, giusto. Genesi, leggiamolo. Genesi, spegnete le distrazioni, fate le distrazioni, per favore. Voletevi bene, spegnete i cellulari. Buono, fratello. Spegnete i cellulari che sono distrazione. Allora, verso 6 di Genesi 4 dice: allora, capitolo 4 verso 6, allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? L'irritazione porta all'abbattimento. Se fai il bene non sarai tu accettato, quindi non si comportava bene. Ma se fai il male, attenzione, vede, il male autorizza, il peccato autorizza l'avvicinamento di Satana. Cioè, se tu fai il male, ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri, vedete che parla del diavolo? I suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Se io faccio il... Se io smetto di fare il male, i demoni non possono fare più niente. Cioè, ci sono persone che se si fermano col peccato, i demoni non hanno più autorità e influenza, tranne che non sono già possedute nel termine più stretto possibile. Se proprio i demoni sono di casa, fratelli, poi ci vuole una liberazione. Però a volte, se le persone smettono con il peccato, smette il flusso dei demoni. Smette l'influenza, perché? Perché tu chiudi le porte, perché i suoi desideri sono vicino alla porta, com'è che dice? Allora, dov'è? Ma se fai il male, il peccato sta spiando alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu li devi dominare. Quando si parla di porte, nella Bibbia si parla di autorità, si parla di dominio. Ora, se vi ricordate, Gesù disse: e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quando si parla di porte, si parla di autorità. Come per esempio era Deborah, che il libro dei Proverbi, quando dice il suo marito è onorato alle porte della città, del paese, cioè ha una posizione di autorità. Quindi prima che il diavolo entri nella nostra vita deve superare la porta, la nostra autorità. Quindi se io smetto di peccare, e in certe situazioni, in questi 32 anni, fratelli, quando ho visto che il peccato poteva degenerare, mamma mia, che mi veniva la voglia di chiudere, pom, porte chiuse, non sentivo più quelle influenze demoniache, perché io ho chiuso il flusso. Cioè, fratelli, non è Dio che ci aiuta in questi, sono noi che usciamo fuori dalla tentazione. Non è Dio che ti porta nella tentazione. Siamo noi che dobbiamo uscire fuori dalla tentazione e chiudiamo le porte. Chiudendo le porte ci restano i desideri fuori la porta, ok? Ma se io do libero accesso a questi desideri satanici, perché lui ha desideri, a volte noi abbiamo desideri che non sono nostri, fratelli. Notate il versetto: i suoi desideri sono volti a te. A volte avvengono dei desideri nella nostra vita che non sono nostri. Vi ricordate che una volta vi ho raccontato che dovevo andare a trovare a una persona, ma lo sentivo così forte che fino a disturbarmi. Vi ricordate che c'è stato un periodo che ve l'ho raccontato? Dovevo andare a trovare una persona, ma lo sentivo così forte, ma così forte, così forte. Lo pensavo a mattina, lo pensavo a pomeriggio, poi pensavo alla sera. Sempre, ci devo andare. Mia moglie dice, ma è troppo lontano. No, io ci devo andare. Io ce lo sentivo quando all'improvviso lo Spirito Santo mi si frega per il tuo desiderio se viene da Dio. All'improvviso, fratello, quando ho iniziato a dire, Signore, se questo desiderio è il diavolo che mi vuole far mettere in mezzo alla strada a fare tanti chilometri per combinarmi qualcosa, Signore, allontano nel nome di Gesù. Appena feci quella preghiera, il desiderio è sparito. Quindi state attenti ai desideri, fratello, desideri di questo, diventano desideri di possessione. Desideri che se voi non fate quella cosa vi sentite male, se non fate quella cosa non state bene, se non fate quella cosa non vi sentite accettati. State, questi sono influssi demoniaci, non sono desideri nostri. Sono desideri instillati nella mente, nell'anima. Ecco perché poco fa ho detto che il peccato deve essere svelato, giudicato e punito. Perché è svelato? Perché a volte non si vede. Si nasconde sotto forma di altre situazioni, di altri nomi, di altri nomi anche nobili. È velato, tutto è velato. Ecco perché Dio ci ha dato uno dei doni, 1 Corinzi 12, uno dei nuovi doni chiamato discernimento degli spiriti. Il discernimento degli spiriti non significa che devo discernere altri spiriti, ma devo discernere anche il mio spirito. Per cui ci sono desideri nella nostra anima, nella mente, nel nostro cuore che a volte non vengono da Dio. Compra questa cosa, fai questa cosa, vai a trovare quella persona, muoviti in questa maniera, fai questa. Ci sono dei desideri, quando sono troppo forti, fino a farvi perdere la tranquillità, la pace, la sanità, dubito che vengano da Dio, fratelli. Va bene, quindi il tuo peccato, abbiamo detto, ritroverà nel nostro carattere, e la storia di Caino è eclatante. Allora, numero 3, il tuo peccato si ritroverà nei tuoi figli. Ok, ma qualcuno può dire, ma io so, Pastore Mario, che c'è scritto nella Bibbia che i figli non pagheranno per gli errori del padre. Sapete che c'è scritto questa scrittura? Che i figli non pagheranno per gli errori del padre. L'esempio che noi diamo di peccato è qualcosa che i nostri figli poi lo prendono. Allora, non pagano il tuo peccato, pagheranno per il loro peccato dell'esempio che tu gli hai dato. Non so se mi spiego. Lo spiego di nuovo. Se io pecco, non pagherà mio figlio per il mio peccato. Mio figlio prenderà il mio esempio sbagliato, lui lo farà pure e pagherà per il suo peccato. In realtà, chi l'ha fatto entrare? Il mio esempio. Guardate, venite con me in Esodo capitolo 20, il versetto numero 5 dice: non ti prostrerai davanti a loro, non li servirai, perché io sono l'Eterno, il tuo Dio. Sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano. Ora attenzione, qui dice: ma pastore, io ho letto che i figli pagano per la disubbidienza dei padri. Non è così, fin quando il Signore mi ha parlato un giorno con quella piccola parolina che dice di quelli che mi odiano. Attenzione, ma se in una famiglia c'è il padre che è sballato e i figli, nonostante hanno avuto un cattivo esempio dal padre, non odiano il Signore, Dio non maledice quelle, non permette che maledizioni arriveranno in quella persona. Non so se mi sono spiegato. Perché l'enfasi non è che la maledizione arriverà sui figli per colpa dei padri, ma la maledizione arriverà sui figli se i figli, come il padre, odieranno il Signore. Capite il discorso qual è? Lo rileggo. non ti prostrerai davanti a loro, non li servirai, perché io sono l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Se non ci sarebbe il resto, potremmo dire che i figli pagano per le maledizioni dei padri. Ma l'altra parte cosa dice? Di quelli che mi odiano. Ma se tra i figli, nonostante la disonestà del padre e la madre, se i figli non odiano il Signore, si ravvedono, non pagheranno per gli errori del padre. Ci siete ora o no? Avete capito? Mi interessa capire, perché ci sono molti che insegnano che i figli devono pagare per colpa dei padri. Non è vero, fratelli. Pagheranno se seguiranno l'esempio, se odiano come odiano i genitori, allora sì che la maledizione continua. Ma la maledizione si ferma anche sui figli quando i figli decidono di spezzare questo ciclo maledetto familiare, questa maledizione generazionale. Si spezza quando uno si converte a Dio, nonostante nella mia famiglia ci sono state queste cose. Per questo io credo di non ricevere la maledizione dei miei genitori, fratelli. Perché io non odio il Signore, perché io amo il Signore, nonostante le brutte cose che mi hanno trasmesso come insegnamento. Quindi il tuo peccato ti ritroverà nei figli. E c'è una bella scrittura, attenzione fratello a questa scrittura, Ezechiele capitolo 16, Ezechiele capitolo 16, versetto numero 44, che dice: chiunque proferirà proverbio, proferirà questo proverbio. C'è un proverbio in Ezechiele: quale la madre, tale la figlia. Come si dice in siciliano, tale madre, tale figlia. Non sanno che è biblico, è scritturale. Ma perché la figlia è uguale alla madre? Perché gli ha dato che cosa? L'esempio. Speriamo che è positivo. Ma se è negativo, la figlia o il figlio può rompere questo ciclo di maledizione, non odiando il Signore, non facendo quello che facevano i genitori. E grazie a Dio anche questo è possibile, perché il Signore non giudica perché tuo padre ha peccato. Il Signore giudica se tu prendi l'esempio, se tu continui, se tu perpetui quello che tuo padre, quello che i tuoi genitori hanno fatto. Questo versetto mi ha consolato, fratelli, questo di Esodo 20, verso 5, perché per anni ho sentito che la maledizione arriva fino a terza, quarta generazione. Io dico, ma che ci colpo io se sono stati i miei avi a fare questi danni? Che colpa ho io che devo subire queste maledizioni? No! Il ciclo si rompe quando noi non odiamo il Signore, amiamo il Signore, il ciclo di maledizione si rompe. Amen. Bello questo, gloria a Dio. Quindi il tuo peccato si ritroverà sui tuoi figli. Quando a volte vedo qualche cosa negativa nei miei figli, io capisco chi gliel'ha trasmesso, io o mia moglie. Con l'esempio, con il modo, guardate che i vostri figli sono spugne, fratelli. Dal nostro esempio si vedrà come saranno le loro famiglie. Si vedrà come saranno le loro famiglie. Io ci sono famiglie molto rovinate. Ieri è stato all'ultimo con un po' di voi, parlavamo di certe situazioni familiari, certe cose, di parenti, raccontando qualche cosina. Ci sono situazioni familiari che sono una maledizione. Se i figli sono così è perché i genitori erano... La madre non c'era mai, il padre sembra al lavoro, i bambini sbattuti a destra dallo zio, dalla zia, dalla cognata, dal vicino, così. I figli che stanno registrando, come saranno le loro famiglie? I miei figli non conoscono mai andare a dormire negli amici. Sapete che c'è questa moda ora, che mai, sempre a casa mia, come dice la Bibbia, c'è una parte del Vangelo che dice che c'è qualcuno che un giorno bussò nella porta, che voleva dei pani perché gli è arrivata. Cioè, i miei figli sono tutti dentro, cioè, la porta è chiusa. Noa dice la porta è chiusa. Quindi quando la porta è chiusa, i nostri figli devono essere nella nostra casa. Quale zii, quale cugini, quale nanni, quale parenti? C'è mai sbagliato andare ai nonni? Assolutamente no. Però dico, i figli dovrebbero rimanere nella casa del padre e della madre. Attenzione, ci sono nonni che grazie a Dio tu gliele puoi affidare, ci sono dei nonni che non è così. Se, grazie a Dio non è il mio problema, ma ci sono delle persone che hanno nonni che sono peggio dei diavoli. E se i nonni non hanno un cammino cristiano, mica Paolo disse: io secondo la carne non conosco più nessuno. Gesù un giorno disse: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Stendendo la mano dice: quelli che fanno la volontà di Dio, quella è mia madre. Se io il mio esempio, io non ho mai affidato i figli a mia madre, perché mia madre è piena di paure, piena di devo far crescere i miei figli così. Io ho la responsabilità sopra i miei figli. È così, fratello. Potete anche non condividere, però io credo all'influenza. Ci sono nonni che hanno influenze, non essendo convertiti, ma hanno belle influenze. E perché fa influenzare io e i miei figli? Con la paura, con il peccato, che pregare santi, che pregare cose. Capisci? Noi abbiamo avuto a Noa diverse volte a casa, che non ci vuole lasciare, insomma. Se c'è lei, ok. Ma se non c'è lei, mi piace che è così, sinceramente è buono. Perché l'influenza della mamma è molto importante, molto molto importante, di più del padre. Le cose spirituali trasmette la donna, abbiamo fatto un insegnamento del genere, vero? È la donna che trasmette di più dell'uomo. In una casa ci può essere un uomo di Dio, ma se la moglie è tanto chieda fuori benario, fratelli e i figli diventeranno così. Tranne che c'è quell'esclusività che uno si consacra a Dio, ci può essere anche questo. John Wesley, non so se conoscete, mai sentito parlare di John Wesley, uno che ha portato in Scozia, in Irlanda, risvegli incredibili, fratelli. Chi è stato a influenzare a questo John Wesley? È stata la mamma, Susanna. No, chi da Susanna da pubblicità? No, John Wayne. Sorry, mi si cade vicino.
No, è tremendo.
Non John Wayne. John Wesley. Sorry, io non ci si a sparare. Va bene, non ti preoccupare. Dai. Ci hai provato. Ci hai provato, non ti preoccupare. Allora, stiamo parlando, fratelli, stiamo parlando che il peccato ritrova sempre, ok? Siamo arrivati al punto che il tuo peccato ti ritroverà nei tuoi figli, ok? Sì, ci fai, cioè. Va bene, riposiamoci per ora, poi, fratelli, facciamo quattro sparatine e poi facciamo...